Palla in Tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci qui, buon pomeriggio a tutti, la seconda puntata della settimana di Palla in Tribuna. Nelle scorse, insomma, tra ponti e altre festività abbiamo fatto qualche sosta. Questa è una settimana piena che ci avvicina a una partita molto importante per il Parma. Potrebbe metterci una pietra sopra al tema salvezza, potrebbe rimandare le cose, può succedere di tutto. Sta di fatto, insomma, la classifica sorride ancora alla squadra di Christian Chivu, che oggi riprende ad allenarsi e magari sarà anche l'occasione per capire come stanno i crociati, per vedere se c'è qualcuno recuperabile. Insomma, tutti questi discorsi che si fanno verso una partita abbastanza delicata contro un Empoli che, insomma, è messo peggio in classifica. Su questo non ci piove. Allora, arrivano i primi messaggi, scriveteci al 333 920 170, il nostro classico numero. Questo è Luigi Z. Non per essere pessimisti, scrive, ma realisti, sarà impensabile vincere ad Empoli anche se loro in difficoltà. Vedi trasferte di Monza e Verona, occasioni sempre sprecate. Comunque forza Parma, ci scrive Luigi Z. Questo invece è Gabriele. Dalle parole passiamo ai fatti, tutti ad Empoli, loro hanno messo i biglietti a 2 euro, cerchiamo di riempire tutto il settore. Vediamo qua, biglietti presi solo 2 euro in tribuna, tutti a Empoli, forza Parma. Ah, c'è qualcuno quindi che ha preso il biglietto di tribuna a 2 euro invece che i 15 del settore ospiti. Non credo ci sia alcun tipo di limitazione. Adesso mi cogliete alla sprovvista, perché non pensavo a questo escamotage. Nel caso sono veramente a prezzi stracciati, ci sono anche tantissimi biglietti per il settore ospite, 3100, quindi insomma c'è di spazio, ce n'è assolutamente per la partita contro l'Empoli. E insomma, vediamo, biglietti liberi, ci specifica questo ascoltatore, in tutti i settori, grazie, anche perché insomma c'è il gemellaggio, quindi la situazione è molto 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 tranquilla. Lui li ha presi in curva nord, vabbè, per coerenza, no? A Parma in curva nord, anche Empoli in curva nord, 2 euro. Vediamo, insomma, perché magari a qualche anima del tifo non piace che i tifosi del Parma siano sparpagliati, li vogliono più compatti, più colorati nel loro spicchio. Poi secondo me qualcuno la guarda assieme, anche perché davvero è un gemellaggio storico, e qui ci guarda assieme. Per l'Empoli è molto 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 importante, anche per il Parma è importante, però così. Allora, scriveteci, che sia per i biglietti, che sia per la trasferta, che sia per il momento del Parma, per i singoli, insomma abbiamo tanti temi da affrontare. Abbiamo recuperato quello che ha detto Roberto D'Aversa dopo la partita con la Lazio, che l'Empoli ha perso 1-0. Partiamo dalle sue parole, poi dopo sentiamo anche le impressioni. Ieri sera a Bar Sport c'erano tanti ospiti, però partiamo appunto dal servizio del TG Sport di 12 TV Par.
La salvezza è lì, a portata di mano, a una vittoria, e bisogna lavorare per far sì che in questa settimana recuperiamo energie, perché per l'ennesima volta affrontiamo uno scontro diretto dove le squadre avversarie hanno giocato un giorno prima. Cambia poco, ma è così.
Empoli-Parma è già iniziata. Difficile dire se un giorno di riposo in più possa fare la differenza senza turni infrasettimanali, ma così Roberto D'Aversa ha lanciato il guanto di sfida verso la gara di sabato. I toscani possono ancora salvarsi, ma diventa rischioso fidarsi di due possibili e, secondo alcuni, probabili vittorie contro Monza e Verona nelle ultime 2 giornate. Così contro i crociati non sarà un'ultima spiaggia, ma quasi. Mancherà Colombo, squalificato, una squadra quasi senza attaccanti.
Sapevamo che il nostro percorso era un percorso difficile, ce lo siamo complicato per una serie di infortuni e per una serie di valutazioni, però noi dobbiamo solo ragionare che abbiamo ancora la possibilità di raggiungere il nostro obiettivo.
Dopo 7 turni senza sconfitte, il Parma si trova ad analizzare una gara che meritava di pareggiare e invece ha perso. Un match dove un po' tutti hanno sbagliato più del solito. Appena i crociati abbassano l'asticella dell'attenzione, il conto diventa salato. C'è da valutare il fattore stanchezza contro la Lazio. Il Parma è calato nel finale. Contro il Como è parso poco lucido. La panchina in entrambi i casi non ha dato una mano. Difficile il recupero di Vogliacco, Esteves e Bernabé. Chivu potrebbe affidarsi allo stesso 11 visto nelle ultime 2 gare. Servirà allora stringere i denti. L'obiettivo è davvero vicino.
Palla in tribuna.
Eccoci. Stavo guardando perché, così vado proprio a me quei precedenti abbraccio, il girone di ritorno dell'Empoli che non vince da dicembre mi ricorda un po' quello del Parma. Si dice le squadre di Aversa calano nel girone di ritorno, è vero, insomma i numeri dicono questo, però mi ricorda un po' le difficoltà che ebbe, anche se fece più punti e poi fu più tranquillo di quello del momento che sta avendo l'Empoli, quello che fece il Parma nel girone di ritorno della stagione 18-19, quando il Parma iniziò bene, cioè a gennaio, 19 gennaio vinse a Udine. Poi iniziò una serie strana, nel senso che perse la partita dopo con la Spal, 3-2 in casa, quella che c'era stata la doppietta di Inglese, che era un'ira di Dio, poi 3 gol della Spal. Poi pareggiò a Torino con la Juve, poi di fatto nel girone di ritorno vinse una partita 1-0 contro il Genoa, e poi dovette aspettare la penultima per vincere contro la Fiorentina con un autogol di Gerson, e cioè praticamente ne vinse solo due nel girone di ritorno, però riuscì a salvarsi. Forse D'Aversa confida appunto in un finale di questo tipo per quanto riguarda il suo campionato. Ovviamente ognuno tira l'acqua a suo mino, l'avete sentito, no? D'Aversa dire loro però riposano un giorno in più, insomma, insomma questi sono discorsi, parere personale ovviamente, che valgono quando c'è di mezzo la Coppa a metà settimana. Se uno ha giocato il sabato pomeriggio e l'altra gioca la domenica alle 12:30, insomma parliamo di ore più che di giorni di riposo in più, quindi insomma non credo che vada a inficiare, ecco, su una prestazione, però insomma tutto fa parte della pretattica. Dice Simo Mezzani, ma che balli un giorno in più. il tema l'abbiamo centrato, no? Biglietto settore ospiti preso, ci scrivono, ma bisogna stare vicinissimi alla squadra e sostenerla fino alla fine evitando di fischiare Dennis Mann in caso giochi. Secondo me giocherà titolare sempre Forza Parma. Matteo da Roma, Matteo, che sei più vicino ci puoi andare. D'Aversa non smette mai di essere simpatico, poco simpatico, scrive Rino. Allora, ma vogliamo fare un torto ai nostri amici gemellati empolesi? Noi siamo sempre generosi, soprattutto con i nostri amici, quindi direi di farli vincere e finire noi in B al posto loro, così li facciamo tutti contenti. Gemellaggio, ma per favore, in questi casi sul campo non esistono gemellaggi, mandiamoli in B e restiamo loro amici, così possiamo andarli ad aiutare quando ci sarà Reggiana Empoli. Cosa ne dite? PS da Empoli, comunque non ne usciremo vincitori, io firmerei già adesso per un punto. Questo è Davidone, questo è Filo, mi ricordo la cosa che mi hai detto in PS, D'Aversa mette le mani avanti senza senso, allora noi abbiamo giocato lunedì e poi subito sabato col Como, di certo non abbiamo perso per quello, sapeva che vi stuzzicavano le parole dell'allenatore dell'Empoli. Buongiorno, scusate per la salvezza, spero arrivi, ma non vorrei sentire parlare di 3 punti Empoli che poi finisca come con la Lazio e il Como, speriamo in bene e basta, forza Parma. Luigi R, abbiamo Luigi Z e Luigi R. Vabbè, Ariete chiede che Mann venga escluso dal progetto, lui dice fuori rosa, mi sembra che però gli umori dei tifosi siano abbastanza frammentati su questa tematica. Io credo che sia una cosa un po' complessa da gestire, e la politica del club l'abbia già definita l'allenatore, cioè tenere il giocatore dentro il progetto, poi dopo a fine anno si vedrà. Invece guarda qua, Davidone ci scrive, io invece Mann lo farei giocare subito sabato. Allora, visto che si gioca fuori, secondo me è un'opzione, anche se io davanti, giocando a 2 punte, ci sono quei due là, così. Allora, questo messaggio di Gabriele, 15 euro sono pochi rispetto ai prezzi nei restanti stadi italiani, facciamo uno sforzo e andiamo in massa, quindi un appello per il settore ospiti. Allora, ieri sera c'erano tanti ospiti, c'era Gigi Apolloni, Andrea Schianchi, Luca Romenghi a Bar Sport. Andiamo a sentire un estratto dei commenti, poi andremo anche col primo ospite della nostra trasmissione e poi naturalmente con tanti vostri messaggi.
Io penso che la squadra sia ben cosciente di quello che qui sta andando incontro, aveva l'entusiasmo della, e forse anche un po' l'amarezza, ecco, della partita precedente contro la Lazio, dove in quella gara lì poteva chiudere la partita se, come stava dicendo anche Carlo, gli episodi che sono capitati anche lì, sia da parte di Pellegrino che da parte di Mann, se non sbaglio, come è successo poi in questa gara qui, a volte ecco gli episodi pendono da parte e dall'altra. In questo caso il Parma è in difetto, nel senso che le occasioni che ha avuto non è stata brava a sfruttarla, mentre il Como in questo caso è stato bravo a sfruttare, anche se ha avuto altre 2 occasioni clamorose, dove una su Giù che ha fatto una grandissima parata. però allo stesso tempo il Parma le ha avute le occasioni. Direi che la differenza l'ha fatto che è stato più cinico il Como rispetto al Parma, anche se poi non penso che sia un rilassamento, ma io penso che ci sia una convinzione di aver trovato una quadratura. E a volte gli episodi purtroppo non pendono, quando hai trovato una quadratura e hai trovato anche una convinzione, come è successo nelle partite precedenti, perché poi è come se avesse, ecco, io hai perso con la Juventus e hai vinto col Como, ecco.
Bisogna sempre considerare che in questo campionato le squadre che non devono retrocedere o che lottano per salvarsi, diciamo, quelli stanno giocando a Ciapanò, noi abbiamo ancora delle possibilità. Forse è stato il campionato di qualche anno fa, diciamo, non voglio dire 10 anni fa, ma anche 7 o 8, avremmo sicuramente fatto molta più fatica, per non dire saremmo quasi spacciati.
Palla in tribuna.
Così abbiamo sentito nel finale Andrea Schianchi. Allora, negli ultimi 20 anni effettivamente la terz'ultima non ha mai avuto così pochi punti, ecco, questo credo che si possa, era una parità fino alla scorsa giornata, poi avendo perso ancora, invece l'anno che pareggiavamo era quello in cui il Crotone poi ne vinse 3 nelle ultime 4, ha decretato appunto questa cosa, insomma, questa per ora la quota della terz'ultima è la più bassa degli ultimi 20 anni, ma questa è una statistica che guardavo l'altro giorno a occhio, quindi non è che dovrei andare ancora più indietro forse, ma dopo inizia il discorso dei campionati con un diverso numero di squadre, diventa tutto più complicato. Devers è uno che non vince da 20 partite, ma di cosa si ha paura, scrive Ariete. Allora, io non ho paura, anzi mi fa molto piacere avere qui con me Remo Gandolfi. Ciao Remo.
Ciao Marco, buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora Remo, la fotografia della zona salvezza è praticamente identica a quando ci siamo visti o sentiti l'ultima volta, non succede praticamente mai niente nelle ultime 5 posizioni, e però c'è una giornata in meno da giocare. Questo quanto ti rende ottimista per il finale del Parma?
Ma io lo sono veramente tanto ottimista. Soprattutto perché quello che tu hai citato adesso come statistica del fatto che non sono mai stati necessari così pochi punti per salvarsi è la dimostrazione della pochezza, fra virgolette, di alcune squadre di questo campionato, che proprio fanno fatica a fare punti, il calcio espresso è quello che è. Io ti dico, sono pressoché convinto che anche 32 punti potrebbero bastare per la salvezza. Sì. Io faccio fatica a vedere due di queste tre squadre dietro fare 7 punti nelle ultime 3 partite, anche guardando un po' i calendari, anche se sai che io odio le tabelle perché lasciano sempre il tempo che trovano. L'abbiamo visto noi col Parma contro le grandi, mi ha fatto un sacco di punti. Io guardavo il Lecce ha 3 partite, l'ultima la gioca con la Lazio all'Olimpico. Se non succedono stravolgimenti, la Lazio si giocherà un posto in Europa. Io faccio fatica a pensare che faccia dei punti lì. Col Torino e col Verona magari li può fare, però il Verona se non fa punti con Lecce torna nella bagarre come noi, insomma.
Eh sì, tutti danno sempre il Verona per battuto da tutte, ma se poi le perde tutte
è quello. quello non è stato considerato, cioè i nostri punti,
Sono d'accordo con te. Tra l'altro, ecco, la pochezza di, diciamo che, dopo ti amplio il discorso, l'Empoli nelle ultime 10 ha fatto 4 punti, ne ha perse 6, ne ha pareggiate 4. Il Lecce ne ha pareggiate 2, ne ha perse 8, ha fatto 2 punti nelle ultime 10, non male secondo me. E il Monza, vabbè, lasciamo stare, ha fatto 1 punto così, col Parma, peraltro. In questo senso, secondo me, volgiamo lo sguardo altrove un attimo, intanto arrivano tanti messaggi. Il fatto che le piccole abbiano fatto veramente pochissimi punti ha influenzato anche la corsa dei quartieri alti, perché vincono praticamente sempre con le piccole, ed è il motivo per cui si è capito da diverse giornate che lo scudetto l'avrebbe vinto il Napoli, perché o hai degli scontri diretti o la corsa davanti è già decisa, insomma.
Sì, è verissimo. Come è vero che dal terzo, quarto posto in giù c'è ancora una bella bagarre, proprio per questo equilibrio che c'è nella parte alta della classifica.
Sì.
Però la testimonianza, la testimonianza di un campionato comunque che stenta ad offrire livelli alti in tutte le squadre è la dimostrazione di queste ultime, di queste 4, 5, 6 squadre che sono lì e fanno fatica, insomma.
Allora, messaggi. Questo non voglio sentir, è Vito, non voglio sentir parlare di gemellaggi, feste per il mago di Stoccarda, eccetera, che già si sta lamentando uno che da testare. Vabbè, dai, questo è Vito. Non vincere 25 partite, ogni partita è una battaglia. Siamo in Serie A, si parte sempre per vincere, poi il campo è lui il giudice. Avanti Magico Parma. No, Chivu non cambia per Manse, mai lo metterà prima, ma non al 90esimo. Quanti messaggi che stanno arrivando, ti tengo lì Remo un secondo. Roberto, sì, da Modena, volevo rammentare a tutti quelli che vogliono ancora Mani in squadra che lui resterà quello che si è fatto rimettere in piedi da Keita, per favore basta. Abbiamo riaperto questo discorso e dopo ti chiederò un commento. Per me la partita decisiva per la retrocessione sarà Verona-Lecce, peccato non si giochi in contemporanea. Una sconfitta del Lecce ne determinerebbe la quasi sicura retrocessione. A quel punto un pari andrebbe bene all'Empoli, viste le ultime due con Monza e Verona, salvo Venezia, calendario proibitivo, scrive Davide. Sì, c'è questa cosa che quest'anno le ultime due saranno in contemporanea, anche se io non ci giurerei, perché secondo me se ci sono squadre che non giocano per un obiettivo faranno di tutto per anticiparle per i diritti TV, questo ce lo possiamo già immaginare. Effettivamente... lo vale per la lotta a salvezza, vale anche per Napoli e Inter, squadre che non giocano mai in contemporanea, e questo secondo me un pochino influisce a far due calcoli.
Sì, assolutamente, insomma io penso che al di là delle ultime due bisognerebbe allargare un pochino il campo, le ultime quattro in contemporanea, poi insomma i diritti televisivi, l'importante è la correttezza e lo svolgimento del campionato. E a questo punto... sai che nel passato è successo che un calendario di un certo tipo, vedere il risultato dell'avversario, condizionava una partita, insomma non è corretto verso nessuno, insomma.
Eh sì, gli ultimi che si devono lamentare credo che siano i club, perché senza i soldi dei diritti TV i bilanci, tanti saluti, i tifosi credo che possano ampiamente, hai ragione.
Assolutamente.
Panchina corta, Man può servire, poi basta parlarne sempre, ormai si sa con me, non è un fenomeno, basta aspettative di noi tifosi, spero umanamente che il ragazzo si riprenda di testa, scrive Stefano. Secondo me questo è un messaggio molto lucido, quello di Stefano.
Guarda, ti dirò di più, il Man visto nella partita col Como, secondo me mi ha dato l'idea di un ragazzo che in parte almeno ha imparato la lezione. Ho visto uno spirito diverso, un approccio diverso, è vero che è andata male, che le occasioni sono state fallite, una se l'è costruita, è ovvio che in questo momento è un ragazzo che ha bisogno, e metterlo in campo da parte di Chivu secondo me è stata un'attenzione dal punto di vista proprio umano veramente molto bella, perché si poteva tranquillamente dire ok, lo diamo per perso, e comunque non dimentichiamo che daremmo per perso il giocatore più caro della Rosa, il giocatore che fino a pochi mesi fa aveva un mercato importante, insomma anche a livello societario c'è sempre da fare attenzione a queste cose. Secondo me, io ti dico la verità, ho persino pensato che potesse giocare dall'inizio ad Empoli, motivato come non lo sarebbe mai stato, Bonni è tanto che tira la carretta, ci può sempre comunque venire buono, e guarda, non lo escluderei, considerando Chivu, l'attenzione che ha a questi aspetti, ti dico, poi è ovvio che il risultato lo sappiamo solo quando lo vediamo in campo, però ripeto, l'atteggiamento rispetto a quello che si è sempre visto, io in un messaggio scrissi, sembra uno che va al mercato a traversetolo quando va in campo, no? Cioè proprio rilassato, vado a passare una giornata, che è quello che l'ultima cosa che un tifoso vuol vedere, insomma.
Allora, dopo vi leggo le dichiarazioni del questore di Parma a Radio CRC, emittente vicina al Calcio Napoli, e poi ci sono i messaggi di filo del vari ascoltatori che ti chiamano in casa, allora te li leggo. Ne leggo uno perché mi piacerebbe una tua riflessione su questo e anche per chiederti la differenza tra il percorso delle due squadre. Il Como è già salvo perché a gennaio ha acquistato un giocatore ad alta percentuale di realizzazione, Diao. Apro io una parentesi, non si sapeva che avrebbe segnato così, perché
no.
No. Mentre noi abbiamo giocatori a bassa percentuale, Pellegrino e Mann. Ciao da Primo, ti chiedo un commento e ti chiedo qual è stata realmente la differenza tra Como e Parma.
Allora, secondo me è un discorso essenzialmente, al di là della proposta di gioco di Fabregas, che io apprezzo tantissimo, perché anche nei momenti più difficili non ha mai rinunciato alla sua proposta, alla sua idea di calcio. Il punto è che il Como ha tanta, tanta qualità. C'è Paz, Iconé, Perrone, Dacuña, Cacheré, è tutta gente che dà del tuo al pallone. Io penso che il Como, se avesse davanti un centravanti dai 15-18 gol, è una squadra che questa l'anno prossimo è nella parte sinistra tranquilla della classifica. Cioè, secondo me è proprio un discorso di qualità. C'è e soprattutto di un progetto che è stato sposato ed è stato seguito, supportato, perché a gennaio non è che si è messo in discussione Fabregas, si è detto ti mettiamo nella condizione di fare ancora meglio e sono arrivati degli altri giocatori importanti. Qui ragazzi si vede la società, cioè, è una società che crede nel lavoro del suo allenatore, che rema tutta nella stessa direzione e i risultati si vedono, perché è una squadra, è probabilmente la squadra più in forma del campionato. E ecco, mi collego a questo per dire, come sai io Marco parto sempre dalla prestazione prima del risultato. Noi abbiamo giocato più che alla pari con la squadra probabilmente più in forma del campionato. È vero, hai sbagliato i gol, però noi dobbiamo tenerci buona questa prestazione, perché abbiamo creato tanto. Poi l'errore lo fai, forse non hai l'uomo gol neanche noi da 20 gol, però teniamoci buono quello che è stato fatto, perché abbiamo giocato contro un'ottima squadra.
Posso dire però che secondo me il Parma ha abbassato un po' l'asticella a livello di attenzione e la prestazione è stata assolutamente alla pari, non invece l'attenzione rispetto ad altre partite.
Lì viene fuori, Marco, il discorso che facciamo da inizio anno di una squadra giovane. Motivazioni. La concentrazione quando vai a giocare contro i grandi giocatori, i grandi club, è generalmente sempre più alta, sempre, con ragazzi di 22, 21, 23, qualcuno 18, perché Leoni è quell'età lì, può succedere anche questo.
Allora, Filo, il tuo amico Filo.
Grande.
Allora, devo sommare due messaggi perché c'era un sottinteso, un Verona. Sì, il Verona ha i nostri punti, ma con gli scontri diretti a favore. Poi una freccia a favore di Man, il gol clamoroso l'ha sbagliato prima, Djuric che Man, coi piedi male, scrive Filo. Si rilacciava il tuo discorso sul Verona e dice che c'è un errore di Djuric prima.
Diciamo che ha confuso Man,
sì,
perché deviarla da parte di Djuric non era facile, perché gli è arrivata comunque un metro prima di Man, cioè, quindi la capacità di reazione è ancora minore. E poi Djuric è 2 metri rotti, è difficile che sia rapidissimo. Probabilmente quel mancato intervento di Djuric ha un po' messo in difficoltà Man. Ti dico una cosa grossa per me.
Vai.
Per me è più grosso il gol che si è mangiato Pellegrino rispetto a quello di Man. Perché Pellegrino aveva più tempo e lì ti devi coordinare, tenere alto e colpire col collo del piede e schiacciare la palla. Se la schiacci va sempre dentro. Man, insomma.
Io vabbè, adesso dico la mia sugli episodi. Secondo me Pellegrino ha mostrato che a livello di tecnica deve ancora crescere tanto, anche se effettivamente è un gol clamoroso sbagliato. Man c'è nato un po' sufficiente, posso dirlo? Sarà l'atteggiamento, ormai l'abbiamo battezzato così, però io non ho visto il piedino col piattone che avrebbe messo Del Prato, no? Quando lo prendono i difensori quei pallonini vanno dentro.
È solo opinione, Marco, è difficile, veramente, secondo me è difficile. Perché era una palla che è sbucata lì, Djuric se l'ha mancata, però sì, ti dico, Pellegrino non aspettiamoci neanche fra 5 anni, che sia un fine, perché il fisico è quello, le movenze sono queste, tu l'hai visto, se lo serviamo con dei palloni alti è quasi immarcabile, certo. Se chiediamo la triangolazione, la giocata di Fino fa fatica, d'altronde insomma di Crespo ne abbiamo avuto uno e non è che siano fissi, insomma.
Allora, questo è il cagno. Qui tu, Remo, mi risvegli tutti i nostri ascoltatori. Man, che non ho mai stimato particolarmente, fino a che in campo con la media del Parma non va fischiato. Comunque, come dico da tanto tempo, a 32 siamo salvi. Pensare che chi ha fatto 2 punti in 10 partite ne faccia 7 entra vuol dire essere pessimisti. Saluti al Gandara, al cagno. Allora, aspetta un attimo, vediamo un po'. Filippo ci ricorda che segnava Pellegrini era in fuorigioco. Gol sbagliato grosso, però. E questo è Davidone che mi dice che avrei ragione io, però vabbè, è un piacere sentire Gandolfi con queste parole di ottimismo, bravo, almeno ci tranquillizzi un pochino. Occhio al Lecce e al Verona che non vedo particolarmente bene, meglio il Venezia, e il Napoli vincerà lo scudetto qui a Parma. Tra l'altro mio figlio l'aveva detto già dall'inizio del girone di ritorno, differenza di gioco tra Parma e Como, che il Como ha sempre giocato come il Parma di Pecchia ma riuscendoci, noi no. Non lo so, Remo, tu sei più fine nel vedere le differenze. Io non credo che Fabregas giochi proprio come voleva giocare Pecchia.
No, ci sono delle differenze, insomma. No, Fabregas è figlio della scuola spagnola degli ultimi 20 anni. Esatto. Cioè, se tu vai a vedere gli allenatori spagnoli che ci sono adesso, da Iraola al Bournemouth, senza citare Guardiola, Luis Enrique, possesso di palla, tanta qualità in tutte le zone del campo. Cioè, noi che si parlava, no, si diceva, ma ci vogliono gli incontristi, ci vogliono i corridori, cioè, lui ha Cacchere o D'Acuña o Perrone in mezzo al campo, cioè, sono tutti fisici di un certo tipo, però è tutta gente che dà del tuo al pallone e non lo perde, deve recuperare meno degli altri perché ne perde me. Perrone io lo adoro. Perrone è uno dei campisti più completi del campionato italiano, perché sa fare tutte le fasi, quindi.
E anche Cacchere, sì. L'altro giorno mi è piaciuto tanto, ispirato, corre, bel giocatore.
Sì, assolutamente, è stato uno dei migliori, anche per me è una rivelazione, perché ne ho sentito parlare ma non ricordo di averlo visto. E poi lì dietro le punte, lui, Pazzi, Coné, cioè tutta gente che c'ha la giocata, sa saltare l'uomo nell'uno contro uno, insomma, è tanta roba.
A me fa impressione un po' il Como, perché se leggi la linea difensiva non ha mica Pavard, Bastoni, Di Marco e Dumfries, cioè.
No, è vero.
Altro
Fabregas dice che se per il 70% del tempo c'ha il pallone lui, nell'altro 30% deve difendere un pochino meno e quindi prende meno gol. Gli ultime 5-6 partite gli hanno dato assolutamente ragione. Ma proprio per questo, Marco, che io dico che il Como con un centrale forte davvero e una punta forte, che lo troviamo tra le prime 6, 7, 8 l'anno prossimo.
Remo, allora ti terrei qua un altro po', ma ovviamente dobbiamo. Ho tanti messaggi, tanti ospiti. Intanto, ti chiedono un pronostico per stasera.
Ci salta fuori l'Inter. Il Barcellona, l'Inter è furbo, è scaltro e il Barcellona rischia un tantino troppo. Se gioca Lewandowski dall'inizio, forse un pochino di equilibrio può cambiare, perché i tanti palloni buttati in area all'andata con Lewandowski in area poteva andare diversamente.
Remo, grazie.
Grazie a te, Marco, un saluto a tutti.
Ciao. Allora, Luigi R, leggo un po' i messaggi poi ci fermiamo. Scusate, il Como non aveva un allenatore che non voleva un centravanti, scrive con ironia a ritroso. Ah, vabbè, Ampo ce lo chiedeva, lo chiediamo al prossimo ospite. Matteo Volpi ci chiedeva come imposterà la partita sabato sera al Mago di Stoccarda e Chivu farà una partita di rimessa. È curioso capire come giocheranno le due squadre. Dopo lo chiediamo al nostro prossimo ospite. Io ho una paura pazzesca della partita di Empoli, la stanno menando che l'Empoli non vince le 25 giornate e poi noi gemellaggi ci portano una sfortuna allucinante, purtroppo siamo spacciati, ma io sono cardiopatico, andrò a vederla in cardiologia. Ciao Sandro da Poviglio, ti salutiamo. Questo è il nostro amico Luca, oggi 60° anniversario della vittoria del mio grande amico compianto Vittorio Adorni, bellissimo l'articolo sulla Gazzetta che ha fatto Alberto Dalla Tana, è vero, bravissimo. Chi mastica meglio di ciclismo meglio di lui? Nessuno. Qui ci fermiamo tra pochissimo.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi,
una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Da Cattellani Calzature a Sant'Ilario Montecchio Rotorri a Parma è arrivata la fantastica promozione Acquista in maggio e risparmia in giugno. Da Cattellani Calzature troverete eleganti e raffinati décolleté, sandali e Chanel per le vostre cerimonie, colorate comode sneakers, un mare di sandali e ciabatte per il tempo libero, simpaticissime calzature per la gioia dei più piccini. Inoltre da Cattellani è sempre presente il mid-season con calzature primavera e estate scontate fino ad oltre il metà prezzo, fino al 31 maggio. Da Cattellani, per ogni acquisto effettuato in maggio riceverete un buono sconto da utilizzare in giugno. Tutto questo è sempre solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario Montecchio Rotorri a Parma.
Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
Radio Parma, la radio siamo noi.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci qua, allora, secondo voi in Parma-Napoli Chivu non cercherà lo scherzetto per aiutare la sua Inter? Andrea 68, sì. Secondo me sì, perché il Parma avrà tutti gli occhi puntati addosso tutta la Serie A e quindi comunque vada a Empoli e poi giocare contro chi potrebbe festeggiare lo scudetto implica insomma di mettercela, quindi son convinto sì che potrebbe essere l'unico ostacolo per lo scudetto di Napoli giocare è il Parma, ecco. Però adesso noi abbiamo l'Empoli, quindi prima c'è quella. Dovremmo avere un allenatore, ma anche rappresentante di PPC, Matteo Volpi con noi. Ciao Matteo.
Ciao Marco, un saluto a tutti.
Te la chiedo direttamente anche a te questa cosa. Pensi che il Parma possa essere effettivamente, abbia anche una grossa responsabilità, quindi non sarà un giorno di ferie per il Parma quando arriverà qui il Napoli, ecco.
Penso proprio di no,
a prescindere da Empoli, ecco, dico.
A prescindere sì, però credo che insomma sia fondamentale la partita, diciamo il weekend prossimo per il Parma, dove deve andare ad Empoli e cercare di fare risultato, o almeno di non perdere, anche perché poi il turno dopo l'Empoli giocherà contro il Monza, che è già retrocesso, quindi perdere ad Empoli sarebbe gravissimo secondo me.
Ci chiede Vampo 60 con un messaggio: che partita imposterà D'Aversa e se Chivu farà una partita di rimessa? Chi lo tiene il pallone secondo te tra Empoli e Parma?
L'Empoli all'andata, il primo tempo mi fece una bellissima impressione. Credo che l'Empoli sia costretta a vincere perché avendo 6 punti di svantaggio per avere una speranza di salvarsi, quindi dovrà cercare di fare la partita. Il Parma dovrà fare, e credo che imposterà anche visto le ultime partite, una partita attenta per poi ripartire e cercare di fare male.
Io sentivo la conferenza di D'Aversa dopo la Lazio e ho capito proprio che insomma lui parte sempre con questo presupposto, ancora di più quest'anno a Empoli, adesso che ha ritrovato Ismaili, che è il suo miglior difensore per rendimento quest'anno. Insomma, importante non prendere dei gol, poi davanti hanno pochino perché ci sarà anche Colombo squalificato, Kwame si è rotto.
Fanno pochissimi gol, però qualcosina sicuramente, conoscendolo non farà una partita allo sbaraglio, però dovrà fare una partita per cercare di fare i 3 punti, perché loro credo che sia l'ultima spiaggia.
Tra l'altro credo che all'andata quello che creò più difficoltà al Parma, c'era un altro allenatore, quindi un altro schieramento, fu Fazzini, no? Che giocava, giocava forse più da attaccante che da centrocampista, però Parma fece una fatica terribile nel primo tempo, ma anche inizio ripresa, a leggere i suoi movimenti.
Sì, a prendergli le misure, infatti fece un partitone e nel primo tempo l'Empoli forse è una, paradossalmente, una delle squadre che è venuta a Parma e ha giocato bene. Tra tutte quelle che è venuta, sicuramente ha avuto l'Empoli un po' la storia simile a quella del Parma, perché è una squadra che ha avuto tantissimi infortunati. Qualcuno lo recupererà, mi sembra di aver letto per sabato l'Empoli, il Parma qualche difficoltà magari nel recuperare gli infortunati ce l'avrà, però insomma, viste anche le ultime prestazioni, credo che bisogna andare là con entusiasmo, con autostima. E per come la vedo io, insomma, cercare assolutamente di non perdere la partita.
Cosa ti è piaciuto contro il Como? Cosa non ti è piaciuto del Parma? E che differenze, al di là del risultato, hai visto rispetto alle ultime prestazioni? Oppure che segni in particolare nei difetti hai ritrovato anche contro il Como?
Ma a dirti la verità, a me la partita contro il Como del Parma non mi è piaciuta tantissimo. Ho visto molta fatica a costruire gioco contro una squadra che secondo me non era proprio agguerritissima. Il Como comunque non è venuta qua nella situazione di classifica già salvo, insomma, con poco da chiedere, però il Parma non mi è piaciuto, non è stato brillante il primo tempo soprattutto, dopo ha avuto quell'exploit negli ultimi 10 minuti finali dove abbiamo avuto 4 occasioni clamorose, però sì, a livello di gioco, a livello di idee, di costruzione, insomma, secondo me domenica è stato fatto, sabato un passo indietro, però ci sta la tensione, insomma, l'importanza della partita e tante cose alle volte. Poi sai, non dimentichiamoci anche i 3 giocatori che aveva perso per infortunio le partite prime, insomma, perché non bisogna dimenticare.
I cambi si sono ridotti, i cambi, insomma, dalla panchina non hai 3 scelte in meno comunque.
Sì, è vero, ci sono meno alternative sui cambi, sulla gestione dei cambi. Secondo me qualcosa di meglio, insomma, nelle ultime partite si sarebbe potuto fare col senno di poi, sai, ma però insomma questo sostituire sempre gli attaccanti, insomma, non lo so, qualcosina, un pochino di dubbi mi ha lasciato, ma il mister, che sta facendo un lavoro incredibile, li vede in settimana, quindi avrà fatto le sue valutazioni, ecco.
Guarda, ti seguo in questo ragionamento. Prima parlavamo di attaccanti, chi potrebbe giocare o meno a Empoli. Pippo ci scrive: Pellegrino in questo momento è il giocatore più importante della squadra, ce ne accorgiamo quando esce.
Sì, ecco, è quello che volevo dirti io, che secondo me nelle ultime 2-3 partite, perché anche contro la Juventus fosse uscito un po' troppo presto, e la squadra giocando senza punti di riferimento, addirittura con la Lazio sono usciti insieme sia Bonetti che Pellegrino, che mancava ancora tanto tempo, ma probabilmente noi non sappiamo se magari si allenano con degli acciacchi fisici, quindi magari non hanno i 90 minuti, quindi noi non lo possiamo sapere, però sicuramente già a partire dalla partita con la Juventus, quando poi con Sensao, insomma, diciamo, non ha centrato la porta per 3-4 volte, con la Lazio vincevamo 2-0 e domenica scorsa hai preso gol, hai perso la partita, insomma, diciamo che in quelle situazioni capisci l'importanza di giocatori come Pellegrino con le sue caratteristiche.
Allora ci scrive Davidone: adesso per farsi perdonare il Como deve vincere sabato contro il Cagliari, poi sabato lui ha una doppia partita importante anche per la sua squadra, l'Audace. Noi dobbiamo capire ancora, questo è Roberto, quale sia il nostro progetto a differenza da quello del Como. In 5 anni cambiato 4 dirigenti, 6 allenatori, investito una marea di soldi. Questi sono i numeri, speriamo di salvarci, altrimenti sarebbe un disastro sportivo. Comunque penso ci salveremo, scrive Roberto.
Ma sì, diciamo che la salvezza, insomma, siamo ben messi. Io non dimenticherei, quando si fanno queste valutazioni sul Como, che il Como da agosto arrivare a gennaio sul mercato ha investito all'incirca, se non mi sbaglio, 130-140 milioni di euro. Quindi cioè, non è che il Como sia stato parsimonioso e ha comprato tutti i giocatori di prospettiva, però anche il Como sabato non è che mi abbia fatto quell'impressione da dire una squadra che è venuta qua e ha fatto un calcio spumeggiante, anzi hanno fatto spesso, soprattutto nel primo tempo, una costruzione dal basso molto forzata, con errori tecnici anche loro abbastanza.
Che noia il primo tempo, eh.
Quindi sì, non è stata una bella partita, ecco.
No. Comunque col grande Como abbiamo avuto 6 occasioni da gol, purtroppo sbagliate, ci scrive questo ascoltatore. Ciò che sta facendo il Como in campionato con i suoi giocatori deve essere da lezione per il Parma. Durante la prossima sessione di mercato mi aspetto che Carosi e Cherubini, che venga sfoltita la rosa da alcuni giocatori che sono ormai qua da anni, che non fanno più la differenza per la squadra, e che vengano acquistati giocatori pronti per la categoria che affrontiamo, quindi non solo giovani, scrive
Sì, anche se sulle valutazioni dei giocatori io andrei un attimo con calma, perché si è tanto criticato anche il mercato di gennaio, e poi adesso, insomma, si nota che i giocatori che sono arrivati, o partiamo anche da quello di agosto, Suzuki, che è stato diciamo tanto criticato perché è stato pagato fior di quattrini, adesso è un giocatore importante, ma lo stesso Pellegrino, Ondrejka, insomma, sono tutti giocatori che adesso sono dei valori aggiunti, quindi anche sulle valutazioni dei giocatori io andrei un attimo con calma.
Eh sì, no, questo assolutamente, il mercato invernale di quest'anno ci insegna andare piano. Ecco, possiamo dire che il pregio di Pellegrini e Ondrejka, cosa che è praticamente inedita, non era mai successo, giocatori che sarà bravo l'allenatore, sarà bravo anche il contesto col direttore, saranno stati scelti bene, sembrano essersi ambientati in modo diverso rispetto a quello che era diventato ormai proverbiale, cioè la difficoltà dei nuovi acquisti di entrare nei meccanismi del Parma.
Sì, verissimo, anche se bisogna analizzare bene i contesti, perché i giocatori che sono arrivati magari 3-4 anni fa, mi riferisco magari a Sommo o ad altri giocatori che furono massacrati, adesso sono giocatori importanti nel Parma. Sommo, ad esempio, arrivò in piena pandemia, in pieno Covid, un ragazzo di 19 anni, catapultato qua, non conosceva la lingua, tante volte si fanno si emettono dei giudizi un pochino affrettati, secondo me, sì. Però insomma, questo è così dappertutto, quindi magari le prestazioni che uno fa, e poi dipende anche in che tipo di squadra uno è, perché debuttare in una squadra che gioca bene o che è in una posizione di classifica tranquilla è diverso che magari giocare, se si è soprattutto giovani, in una squadra in difficoltà o che si deve salvare, qui sta facendo fatica.
Senti, sono curioso, ma ci vai a Empoli?
Non lo so, dobbiamo decidere, vediamo, soffro troppo, guardo le partite, di solito le guardo da solo, senza nessuno intorno, perché
ma sai che...
per me quella di sabato per me è fondamentale, una partita forse la più importante della stagione, quindi non lo so, vedremo.
Matteo, grazie per essere stato con noi.
Grazie a te Marco, un saluto e sempre Forza Parma.
Matteo Volpi con noi qui a Palla in Tribuna. Allora, tanti altri messaggi. Differenza tra Parma e Como: il Como è più tecnico e cinico davanti. Nel confronto di sabato bastava un pareggio, grande errore in difesa da non permettersi, al di là dei gol mangiati. Anche secondo me c'è stato due grossi svarioni dietro che ultimamente non si vedevano, perché i gol della Lazio non sono degli svarioni giganteschi. Parma proprio ha fatto due grossi errori, ecco, in occasione delle due occasioni, quella di Icone mangiata e quella poi invece segnata da Strefezza. Il Napoli dovrà sudarsela, Parma, Chivu conosce bene Conte, Stefano. L'importante a Empoli è non cambiare il modulo e tornare a 4, col Como l'abbiamo pagata cara questa mossa. Altro messaggio: se l'Inter non vincerà a Torino contro l'amico di Conte Vagnoli, cosa assai probabile, il Napoli verrà a Parma accettando un pareggio. Bello, interessante questo ragionamento. Allora, contro il Como Mana ha fatto molto più di tutti gli altri subentrati, ci scrive Rino. Penso che D'Aversa giocherà per forza di cose davanti con Solbakken, Cacace e davanti con Ate. Cosa ne dite? È possibile? Non penso metterà su Campaniello, 17 anni, Sebastiano Esposito con la Lazio non è salito, era in panca, ma era infortunato. Non lo so questo, devo rivederci. Invece vi leggo cosa ha detto il questore di Parma, perché c'è anche il tema ordine pubblico col Napoli, perché insomma non è una partita come le altre, ci sono tante persone che potrebbero arrivare allo stadio, tante altre anche che potrebbero prendere il biglietto qui, perché anche se residenti ma tifosi del Napoli, insomma in Emilia Romagna sono tantissimi tifosi del Napoli. Allora, Maurizio Di Domenico, questore di Parma, ha detto: si tratta di una partita molto importante, aspettiamo quelle che sono le determinazioni dell'osservatorio per le manifestazioni sportive. Non ho contezza con precisione di quanto successo a Lecce, mi auguro che la sportività e la passione possano prevalere su alcuni episodi da deprecare, che Napoli e Parma possano festeggiare gli opposti traguardi in maniera pacifica, come sempre dovrebbe essere una partita di calcio. Mi farebbe molto piacere che ci fosse una duplice festa e che la cosa si svolga in un contesto pacifico senza assistere agli episodi visti ad Udine qualche anno fa. Chiusura per i residenti in Campania: queste valutazioni vanno oltre la mia funzione, ci sono gli organi preposti che ci diranno come chi potrà venire a Parma. Io mi sento di dire di evitare invasioni perché abbiamo 15.000 abbonati, il settore ospiti a 3.500 posti, lo stadio contiene 20.000 persone, deve essere una festa dello sport. Ma poi valuta l'osservatorio. Tempistiche: l'osservatorio si riunisce con cadenza settimanale, aspettiamo quando all'ordine del giorno ci sarà la valutazione della partita. Io come campano sarei felice ed orgoglioso che nella mia regione di origine arrivasse un altro scudetto. Aspico nella doppia festa di Parma e Napoli. Per quanto concerne il mio ruolo, l'obiettivo è assicurare il regolare svolgimento della manifestazione, quindi la sicurezza. Vediamo se verrà vietata o meno la trasferta. Ci fermiamo qualche istante, tra pochissimo torniamo.
Palla in Tribuna.
L'acqua termale fa bene tutto l'anno. Alle Terme di Tabiano trovi tutte le cure inalatorie con acqua solfurea per respirare bene. Vieni alle Terme di Tabiano per la cura di bronchi, orecchio, naso, gola e pelle, per l'adulto e per il bambino. Quest'anno non perdere l'occasione. Le cure termali sono convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale. Chiedi la prescrizione al tuo medico curante. Per informazioni chiama il numero verde 800 861 385 o www.termeditabiano.it.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Allora, un passaggio che mi sono dimenticato con Remo Gandolfi è ricordarvi che, per chi fosse in zona o anche no, venerdì a Compiano ci sarà la presentazione alle 18.30, un incontro con aperitivo in Piazza Vittorio Emanuele del libro che Il mio calcio eretico, Filippo Galli, c'è Remo, c'è Filippo Galli, ex difensore del Milan, campione del mondo, a Compiano, dove alla mattina verrà intitolato l'impianto sportivo di Isola a Flavio Rulli. Quindi insomma un grande appuntamento con lo sport a Compiano venerdì, e ve ne parleremo ancora nel corso della settimana. Adesso andiamo avanti, con tanto arrivano tanti messaggi anche su come giocare al Parma, si è visto la partita, chissà se se l'è goduta anche Marcello Tosi sabato allo stadio. Ciao Marcello.
Ciao Marco, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Parma.
Allora, che partita hai visto contro il Como? Che Parma hai visto? Sta bene? È stanco? Come è messo?
Ma io ho seguito il Parma un pochino quando ho potuto, anche le partite precedenti, in particolare quella con la Juve e le altre in TV. Secondo me è un po', diciamo, completato il percorso di cura che ha diciamo portato l'allenatore Chivu. A me, devo dirlo, ha colpito molto questo atteggiamento protettivo che ho avuto da subito nei confronti della squadra, associato ovviamente a dei cambiamenti tattici molto più, anche quelli protettivi, che abbiamo visto, che hanno ottenuto dei risultati straordinari. Questa mi sembra una fase dove, consolidato, no, il posizionamento in una classifica più diciamo lusinghiera, il Parma comincia un pochino di più a giocare, anche diciamo a strutturare meglio la sua fase quando riparte, dopo essersi difeso molto bene. Mentre purtroppo per tutta la parte iniziale del campionato sono d'accordo con chi dice che era talmente deficitaria la fase difensiva che poi era difficile anche, come dire, valorizzare quella qualità e quel modo di giocare che la squadra sembrava avere. Adesso è un po' il contrario, mi sembra una squadra ben messa in campo partendo da fase difensiva, che prova a fare qualcosa. Nella partita di sabato, secondo me, il fatto che ci fosse un avversario in assoluto per il calcio italiano, con la mentalità più giochista che possiamo trovare, diciamo così, ha dato spazio a tutta una serie di occasioni che secondo me hanno reso la partita interessante, se non altro perché era molto aperta. Poi capisco che c'è chi piace vedere le squadre palleggiare, a me personalmente molto, soprattutto quando ci sono giocatori di qualità, qualcuno si annoia, però secondo me anche qualche conclusione e come dire azione aperta che stava per portare alla conclusione l'abbiamo vista. Purtroppo il Parma poteva anche fare di più, ma non lo sappiamo, in questo momento non è una squadra letale in fase di conclusione. Probabilmente è una delle caratteristiche di avere una squadra abbastanza giovane, soprattutto davanti, e dall'altra è anche uno dei grossi margini di miglioramento. Però a me colpisce sempre come l'allenatore riesce a descrivere queste cose con insomma questa calma, ripeto, questo senso protettivo nei riguardi del gruppo. E in questo senso prima parlavate di Mann, sicuramente da segnare con la matita rossa il gol mangiato, dicevo dopo la partita con il suo, diciamo così, no, fan Luca Ampollini, ho detto, se vuoi rincuorarlo, dirgli che quest'anno in Serie B la Reggiana ne ho visti almeno tre. Sbagliati così da giocatori che poi hanno anche fatto bene dopo, però la verità è che, come ha detto Civu, è stato anche incisivo nella partita, perché ha portato qualcosa che prima non c'era. Chiaramente è un momento molto difficile, ci sta anche che i tifosi ovviamente si arrabbino, però sicuramente è un giocatore in questo momento, cioè non gli fa bene questa graticola su cui viene messo, si vede che la soffre. Detto questo, vedo l'allenatore molto, molto deciso a cercare di recuperarlo.
Allora ci scrive Stefano: se Chivu rimane cercherà di fare il suo gioco, ora bada al sodo per salvarsi e per forza di cose andrà sul mercato e la squadra cambierà, perché non è costruita per lui e il suo classico modulo di gioco in questi anni 4-3-3, in questo anno 4-3-3-3-5-2. Altro messaggio di Fabrizio: Empoli si vince, il lamentoso Conte si ricordi che è in debito dei punti dell'andata, buon intenditor, poche parole. Questo invece è Francesco: da tifoso credo che l'Empoli all'andata doveva perdere, e se invece non vince con forse si doveva perdere, dici, e se invece non si vince con l'Empoli, beh allora il Napoli doveva stare molto attento. Già sento che hanno molta paura del Parma. Sul Como direi che due traverse a Como più una a Parma dove il portiere era fuori causa, beh, si commentano da sole. Sui gol mangiati si devono svegliare sotto porta Mane e Pellegrini, specialmente Bonni. Sta ricordando quando il rigore è sbagliato contro l'Empoli, quando il rigore è decisivo bisogna stare lontano dalla traversa, lo stiamo ancora pagando. Ti chiedo in generale invece che partita fa secondo te D'Aversa contro il Parma? Siccome si mette comunque tutti dietro.
Non lo so, D'Aversa negli ultimi anni rispetto a quello che ricordavamo a Parma ha un pochino cambiato, se non altro diciamo il fatto a Parma c'era questa cosa, si diceva che era una squadra micidiale in fase di transizione, no? Magari si ricorderà quella evoluta dalla C poi dalla B per arrivare alla A con un giocatore come Gervinho, come era veramente incredibile. Forse non so, io l'apice che ricordo, Marco, è stata quella partita vinta al Mapei Stadium contro il Sassuolo, superando solo la metà campo una volta con un contropiede micidiale. Sicuramente è diventato un allenatore, cioè gioca in un modo un po' diverso. Credo che sì, probabilmente le caratteristiche sono quelle, ma ha bisogno di vincere l'Empoli, e quindi contro una squadra che gioca come il Parma, secondo me fa fatica. L'ho spiegato molto bene Fabregas, secondo me ci ha dato a tutti quelli che eravamo in sala stampa una bella lezione di calcio, dicendo che quasi sempre le squadre italiane vengono a prendere alte gli avversari, tutte le categorie, mentre lui col Parma ha trovato una squadra che non veniva a prenderlo alto e lo lasciava andare avanti, da cui la manovra che ha fatto vedere. E questa è effettivamente, secondo me, la grossa differenza che ha portato Civu, che tra l'altro io dico non solo ha messo in riga una difesa che faceva fatica dal punto di vista tattico, come spesso succede, è il reparto che va in difficoltà al di là della qualità dei giocatori, adesso gli stessi giocatori sembrano fare molto meglio, ma secondo me è migliorato anche almeno nella fase di filtro, come si dice, di interdizione, il centrocampo, da cui la crescita che ha avuto Mandela Keita in particolare. Gli altri insomma li avevamo già visti in con alti e bassi, con le loro caratteristiche, in altre condizioni. Forse, mi permetto di dire, ne ha sofferto un pochino il giocatore migliore secondo me che è il Parma, che è Bernabé, però per le sue caratteristiche, per cui avrebbe bisogno di fare ovviamente il trequartista che finalizza, però non lo so, io non mi aspetto che il Parma vada a giocare in modo, cioè non accetti diciamo di andare avanti a Empoli, e soprattutto il Parma ha la forza di essere molto più tranquillo dal punto di vista della classifica, e questo in queste partite diventa poi abbastanza decisivo, credo.
Allora, gli occhi del Bayern Monaco su Sion Suzuki, lo scrive Guglielmo Truppo su Parma Today. Io sono arrivato a fine puntata e ringrazio tantissimo Marcello Tosi per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie a te, ciao, buona giornata.
Ciao, ciao, ciao Marcello, siamo in chiusura. Allora, qui ci scrive il bonus: chi vuole all'Inter se Inzaghi stasera non passa il turno? Non lo so. Budget allenatore, a parte che Inzaghi sta discutendo il rinnovo e vedo che è abbastanza avanti coi lavori. E poi credo che il budget allenatore sia un po' più alto per l'Inter. Quindi non lo so, e poi per carità può anche darsi, però diciamo che magari non ha ancora mostrato tantissimo, insomma, questo qua. Però anche perché la calendarizzazione della stagione dell'Inter col Mondiale per Club non si incontra perfettamente con un cambio in panchina, perché l'Inter giocherà anche tutto giugno, quindi è difficile che ci possa essere un avvicinamento di questo tipo, però insomma, dopo poi può succedere di tutto. Simone Taccolini, grazie come sempre a tutti voi che ci avete scritto, al nostro amico Luca che ci scrive in diretta, e vabbè dai, ci sentiamo anche domani, però ciao ciao.